Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amici di Ubitennis, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata della diretta Facebook di Ubitennis. Stiamo giungendo ormai alla fine di questa lunghissima, come sempre, stagione tennistica 2022 e ci stiamo avvicinando agli atti conclusivi della stagione dopo aver assistito all'ultimo torneo che si è giocato in Italia per quest'anno, almeno a livello maggiore. Un torneo che ha fatto il giro di tutte le testate mondiali non per i giusti motivi, comunque ne avevamo parlato la settimana scorsa per la questione dei campi, poi sono successe anche altre cose, ne parleremo nel corso della trasmissione. In ogni caso, dal punto di vista agonistico, quello che importa è che la vittoria è andata a Lorenzo Musetti, che ha battuto in finale Matteo Berrettini, altra finale tutta italiana, che conferma il grande momento del tennis maschile azzurro, e questo è successo a Napoli, forse è la cosa che magari dovremmo mettere in testa a tutti gli eventi partendo di questa settimana. Io sono Vanni Gibertini e di fianco a me a parlare di questo e altro c'è, come al solito, il mio compare Luca Baldissera.
Un abbraccio Vanni, buongiorno a tutti. Naturalmente sì, noi siamo tutti qui a fare i puntati su casa nostra, io invece fare gli ho puntati da altre parti perché gli altri due tornei della settimana sono stati enormemente più interessanti di quello di casa nostra. No, io parlo proprio di aspetti sportivi, cioè a me fa un piacere della Madonna che Musetti abbia trovato una continuità straordinaria, faccio notare che ha vinto il torneo senza perdere un set. Matteo è sempre acciaccato, accidenti, a lui aveva fatto un paio di grandissime partite all'inizio, poi si è incricato qualcosa sotto il piede, non lo so che cosa diavolo gli sia successo alla fine, ma devo dire che questa stagione prima finisce, prima se la dimentica Berrettini, meglio è, e stiamo parlando di una stagione con semifinale Slam 2520, sì, scusa, due tornei 20 di cui un 500, insomma, non malissimo, però considerato quale è la stima che abbiamo noi di Matteo Berrettini, cioè è un complimento per Matteo dirgli guarda che il 2022 è stata una stagione di merda, ecco, sì. Per cui... E detto questo, a me è interessato molto di più veder vincere Rune e veder vincere la Sim, soprattutto nel modo in cui sono maturate queste vittorie nei loro due tornei. In particolare la partita fra la Sim e Korda ha concluso un torneo molto bello, e vedere gente così giovane in finale, cioè, mi è piaciuto, è tutto bello, tutto ben giocato, bello vedere Felix che trova continuità. Dall'altra parte devo dire che la Nicole Gerrune sta iniziando, c'è la lunga, c'è la lunga per pagare gli assegni che la sua, come dire, ambizione gli ha fatto sottoscrivere a voce. Però, insomma, mattoncino dopo mattoncino cominciamo a mettere qualcosa in cascina di continuo, di onesto. Insomma, l'anno scorso ha vinto praticamente qualunque challenger a cui partecipasse. Quest'anno comincia a mettere le prime tacche sui suoi risultati che contano. A me Vanni è piaciuto molto, sai? Cioè, ok, Tsitsipas è una specie di jolly quest'anno, cioè io spero anche per lui che l'anno prossimo vada meglio, ma in questo momento giocare con Tsitsipas sembra fatto apposta per poter dire io una volta ho battuto uno che era stato 3 del mondo, ma in questo momento Tsitsipas gioca da 30 del mondo, se va bene, ecco. Però Rune bene, e per cui niente, da noi che vuoi fare? Cioè, bravissimo Lorenzo, Matteo altrettanto bravo ad andare in finale, ma se sei mezzo zoppo che devi fare? Cioè, finita lì. Ripeto, 2022 da archiviare come stagione fallimentare e archiviare come stagione fallimentare, ripeto, una semi-slam, due titoli, un'altra finale a Madrid, insomma, no?
Decisamente. Le parole che hai lasciato dopo la finale hanno fatto abbastanza pensare. Ha detto che nel corso della stagione ha pensato più volte di darla su. Ha detto ma io sono veramente adatto a giocare a questo sport, non è che il mio fisico...
A un certo punto è frustrante, no? Cos'è? Sì, cioè, a che punto di infortunio, cos'è? Il quarto diverso fisico, a parte il Covid?
Quest'anno sì.
E quindi, c'è gente che ha avuto gli infortuni di Berrettini di quest'anno in tutta la carriera,
cioè. più o meno una cosa del genere, e purtroppo è andata così. Parliamo un attimo di quello che è successo a Napoli, anche se probabilmente ci faranno domande. Ieri uno dei nostri ascoltatori, il Leopoldo Sbaffino, mi aveva chiesto su Ubitennis, su uno degli articoli di Ubitennis, commentando se poteva fare una domanda a cui avremmo risposto in diretta, perché oggi non poteva assistere alla diretta, prego. Avrebbe recuperato in differita. Io credevo di aver risposto sì, però mi sono accorto che la risposta non è partita, per cui non mi ha fatto la domanda. Questa cosa mi dispiace, io spero che si possa recuperare un'altra volta, oppure magari è riuscito a trovare 2 secondi per assistere alla diretta. Io mi dispiace di questo malinteso, io credevo veramente di aver risposto sì, però si vede che non è partito, ormai la sclero comincia a galoppare. Per quel che riguarda Napoli, io ripeto il concetto che ho espresso diverse volte: secondo me è stato un enorme fallimento a livello di project management. Cioè, non è possibile pianificare un torneo in cui ci sono così tanti elementi di rischio, perché sono rappresentati da diciamo operazioni che non si conoscono, procedure che bisogna ripetere, che bisogna effettuare per la prima volta. Secondo me, e soprattutto per me, la parte chiave, adesso poi bisogna vedere che tipo di rassicurazione erano state date agli organizzatori dalla nota azienda leader in campo mondiale del Azzurro di Campi. E secondo me è stato un errore clamoroso quello di prevedere di avere i campi pronti 2 o 3 giorni prima del torneo, senza darsi nessun tipo di margine per fare test o correzioni di rotta. Capisco che il centrale era su una rotonda e non è che puoi tenere bloccata una rotonda nel traffico di Napoli per settimane e settimane. Questo capisco effettivamente quello che il problema che questa cosa pone. Però, punto primo, non te l'ha ordinato il dottore di andare a fare il torneo nella rotonda, è una scelta loro e quindi devono anche assumersi le loro responsabilità, e poi si è trattato di un rischio assolutamente ingiustificato, soprattutto perché era il primo torneo, era diciamo così un banco di prova per stabilire la propria credibilità, così aveva detto il patron del torneo Cosimo Napolitano. Francamente, insomma, io se fossi la TP non avrei.
Ma qual è il problema, Vanni? Ne parlavo con l'amico Claudio Pistolesi l'altro giorno e ci siamo confrontati su un po' di messaggi che ci sono arrivati a me dai ragazzi Lotto, a lui da altri. Insomma, il problema è la figuraccia con gli altri giocatori, cioè era una barzelletta. Cioè, nell'ultima settimana, chi era ad Anvers, chi era dove diavolo hanno giocato?
Ci credo.
Cioè gli mandavano tipo a come
Stoccolma.
Va? Siete ancora vivi? Acqua calda ce l'avete? Vi mandiamo gli aiuti umanitari, cioè prendendosi un po' simpaticamente per il culo fra colleghi, però immagino, questa è una cosa però... cioè l'anno prossimo metti caso che per qualche strano miracolo, cosa che ovviamente mi auguro, ci sia di nuovo la TP 250 di Napoli, io voglio vedere che ci va, o cominciano a scucire veramente i cordoni della borsa in maniera seria. O se no, insomma, vabbè, rimane il fatto che sarà in Italia, per cui qualche grosso giocatore italiano ci sarà sempre, il pubblico italiano sarà contento, noi ci faremo i complimenti fra di noi dandoci le pacche sulle spalle perché siamo tanto fighi e mi hanno messo 2 ragazzi in finale, ma rimane quello che dicevi prima.
Perché il problema di un torneo di quel tipo è che anche se succede qualcosa che non è immediatamente sotto il tuo controllo, tipo l'acqua calda che manca, oppure quello che è successo ieri, perché la ciliegina sulla torta ci voleva.
Sì, gli è partito il World Feed, no? Per qualche
il World Feed è partito,
il World
Feed
che però è partito solo a loro, perché i siti di betting ce l'avevano perfetto.
Esatto.
L'unico a cui è partito è Super Tennis, ovviamente.
Tennis TV. Super Tennis e tutte le televisioni che hanno trasmesso il torneo. Ho capito che sicuramente non si può andare al circolo di aver avuto un blackout. Però io, qualcuno di voi si ricorderà il 5 agosto 2014, quando al torneo di Montreal partì l'elettricità verso mezzogiorno e non tornò fino a sera. Ora, voi immaginatevi che cosa vuol dire
un mille, cioè un disastro.
Dover gestire un mille senza elettricità. Poi era il giorno in cui doveva debuttare Jenny Bouchard. Cioè, successe veramente il finimondo. Ho capito che non è quello loro, però alla fine...
La faccia ce la metti tu, purtroppo. Sta di fatto sì, che per una combinazione di mancata programmazione adeguata e oggettivamente sfiga, mettiamola così. Sappiamo quanto sono superstiziosi da quelle parti, speriamo che non diano seppi del menagramo. Ma secondo me, cioè, gli tiri uno sgarbo simile, francamente, insomma, cioè il karma, come ho scritto sui social, ha quasi esagerato stavolta. Comunque, dai, andiamo avanti e vediamo
completiamo la rassegna. Io ho scritto nel rullo.
Si è completato il roster delle finals femminili.
Esatto. È finito, per cui non è che cioè, o si completava o si completava.
E poi c'è questo guaio di Simona, ma ne parliamo, insomma, abbiamo ancora troppo poche informazioni, francamente.
Sì, e poi io ho scritto l'aumento del montepremi delle ATP Finals, abbastanza sorprendente, devo essere sincero, è un buon segno per il tennis. Qualcuno ha espresso dubbi sulla legittimità di un aumento così evidente dei montepremi da distribuire ai soliti noti. Però le finals sono una competizione abbastanza particolare, perché ci sono 8 giocatori.
Sono un bonus aziendale per i migliori dell'anno in azienda.
E quest'anno il bonus è pesante, però. Perché, insomma, se qualcuno dovesse riuscire a vincere senza perdere un incontro, intascherebbe più di 4,7 milioni di dollari. Stiamo parlando veramente di tanti tanti soldi.
È un record, perché mi pare neanche le intere US Open Series avesse potuto potenzialmente arrivare sui 3-8-4, ma non oltre. Ricordiamo che qualche anno fa avevano messo una specie di premio ulteriore incrementale abbinato ai tornei che venivano definiti US Open Series, tutto quello che succedeva da Washington in poi, fondamentalmente.
Il 2019 vide 4,3 milioni di dollari per il campione dello US Open. Direi che Svitolina vinse 4,5, per le WTA Finals, o forse è stata Barty. Questa cosa un po' mi sfugge.
Vabbè, insomma, se siamo al top, insomma.
Siamo lì.
Considerato il fatto che siamo tutti alla canna del gas, anche letteralmente, vediamo un po'. Bene per i ragazzi che giocano, dai.
Cesare e Forgione, ciao ragazzi, la grande fan di Matteo, sono molto preoccupato per il suo futuro, anche lui. Da dopo Wimbledon non è più lo stesso e il long covid come ragione non regge più. Dopo la dichiarazione di ieri c'è il sospetto che ci sia qualcosa di grosso sotto il piede. Voi che ne pensate?
Insomma, bisogna capire che succede. Io sono molto più ottimista di te, Cesare, ovviamente la mia è una speranza. Sapete che sono francamente un tifoso di Matteo Berrettini e speriamo. Cioè, un fastidio, cioè, può essere un inizio di fascite plantare, ma speriamo di no. Non lo so. Ripeto, 2022 da archiviare con ignominia. Giochiamo quel che c'è da giocare adesso, che c'è Vienna, Parigi, insomma, via, senza grossi fastidi, proprio a braccio sciolto, cercando di star bene, ma stando bene, perché non so se va a Vienna a questo punto. E poi vediamo di sistemarci come Dio comanda per presentarci in Australia tirati a lucido.
E il mago Gabriel ti chiede se vai a Vienna.
No, perché non mi sposto per l'azienda in questa fase, perché da giocatore lotto, non avendo Lloyd Harris che ferma i box, con tutto il rispetto per gli ottimi ragazzi che giocano losangati, non vale la pena di mettersi andare a Vienna e a Parigi apposta per fare 4 foto ai raccattapalle che sponsorizziamo e 2 foto a Carbaglia e Sbaena se per caso vince una partita. Ecco, tutto qua.
Se per caso vince una partita.
No, vabbè.
Stelline da Andrea Mollica, grazie mille.
Un abbraccio.
Angelo Olori. Buongiorno a entrambi. Luca, ti chiedo, Busetti ha cambiato il diritto, quindi era giusto modificarlo? Non lo dico io, ma Tartarini hanno accorciato il movimento.
No, non hanno accorciato il movimento, hanno sveltito il movimento un po' diverso. Cioè, quella fase molto particolare, peculiare di Lorenzo, che va via con la racchetta semi-orizzontale, col polso quasi alla Gulbis di una volta, o se vogliamo, come fa ancora adesso Kare Khachanov, Tommy Paul. Il dritto proprio col caricamento, con la faccia della racchetta molto, molto e piegata verso il basso, il movimento che poi ti serve per aprire lo swing a colpire, questo l'hanno portato un po' più avanti, hanno semplicemente sveltito il movimento in avanti, non è che apre meno ampio, ecco.
E intanto Berrettini ha appena rinunciato a Vienna, quindi non andrà a Vienna.
Avevo qualche sentore, infatti. Sì, beh, non capisco, Angelo, non lo dico io, ma tra l'altro è un po' polemico, non lo dico, certo, cioè, ma che non hanno accorciato il movimento, però, o meglio, hanno accorciato l'esecuzione del movimento, che è ben diverso. Stanno usando in maniera diversa la velocità di braccio straordinaria che ha Lorenzo, come qualunque professionista, peraltro.
Franco Colombari, long COVID dovrebbe dare problemi di stanchezza respiratori, quelli andrebbero più di preparazione o a predisposizione fisica.
Sì, però quando non ti alleni decentemente per mesi, o meglio per settimane, sono cose che a catena possono anche arrivare, Franco. Purtroppo è anche lì. Piove un po' sul bagnato, come il torneo di Napoli. A sfiga si aggiunge sfiga per Matteo ultimamente.
Maurizio Canepa dice, senza polemica, la scorsa settimana vi domandavo della crescita di Rune, in questa ha confermato quanto stia crescendo sotto ogni aspetto. Non vorrei dire un'eresia, ma sotto alcuni aspetti mi ricorda un giovanissimo Federer, non come gioco, ma come ambizione e spavalderia. Sicuramente la spavalderia non gli ha mai fatto diverto, è poco, no, ma sicuro. Spero trovi il suo equilibrio e sarà un fisso nei top 10.
Ragazzi, faccio sommessamente...
È un 2003.
Sì, che a parte quello, faccio sommessamente notare che tutto quello che avviene dallo US Open in poi dovete prenderlo con una carriola intera carica di beneficio di inventario, ok? Cioè, ricordatevi che a fine stagione sono tutti con la lingua di fuori, guarda Berrettini in che stati è, ma questo vale per molti altri, l'unico che probabilmente in questo momento è con pochi chilometri sotto le suole è Djokovic, per altri tipi di motivi, e per cui è normale che ci siano, tra virgolette, le grandi esplosioni dei ragazzi giovani nelle fasi finali della stagione, sono molto normali. E riparliamo di Rune e vediamo cosa fa Indian Wells, per esempio.
Alan Tonico chiede...
Detto questo, io sono uno che apprezza molto Rune, lo adoro come esplosività e tutto, è un po' pirlotto ancora, ma insomma, cioè, vediamo, però da qui a dire abbiamo un nuovo campione, ce ne passa. Vediamo che succede in primavera quando ci saranno tutti in forma e tutti pronti a combattere. Perché, ma stai notando che è un 2022 in cui veramente stiamo andando a metà?
Eliminazione, sì, è vero.
Sì,
è
cioè,
vero.
Cioè la prima parte dell'anno fra una cosa, ti ricordi quando è esploso Alcaraz in primavera che ancora un po' giocavo io, perché non c'era gente in tabellone. Poi siamo andati avanti con Wimbledon, sappiamo cosa è successo, quello che per me era il favorito, cioè Berrettini, e non solo per me, anche per Djokovic, avrebbe detto io quest'anno Matteo non lo battevo qua. Ecco, per dire, cioè, siamo andati avanti fino a, cioè, capite, Zverev, che sarebbe stato un protagonista assoluto a partire da Parigi in poi, si è frantumato, cioè ricordiamo che ha vinto Madrid, cioè, ragazzi, purtroppo il 2022 è un anno in cui secondo me sarà da fare, Vanni, una riflessione generale su quanto stanno pagando questi ragazzi in termini fisici. Cioè, ricordiamo Yannick ha zoppicato per tutta la prima parte dell'anno e c'ha 20 anni, cioè, raga, insomma, diciamo che prima di dire sì Rune, sì Musetti, sì questo, pian, bravi a cogliere Alcaraz stesso, vediamo cosa fa Vienna, per dire Alcaraz, bravi a cogliere le occasioni che hanno, a Basilea, scusa, e bravi a cogliere le occasioni che hanno avuto, ma in questo momento stanno letteralmente giocando con mezzo circuito incerottato, insomma, fa la differenza, eh.
All'Antonico vuole sapere chi vediamo favorito a Milano tra Rune e Musetti, che sono i primi due test di serie.
Speriamo Musetti, visto come sta giocando, visto che sarà in casa.
Chiara, vista la condizione psicofisica di Matteo, se foste Volandri, chi fareste giocare contro gli Stati Uniti? Bisogna vedere che cosa succede da qui. Bisogna vedere cosa succede da qui alla fine di novembre. Esatto. Ragazzi, un mese è lunghissimo.
Ricordiamo che in questo momento il miglior Berrettini è superiore sia a Sinner che a Musetti. Il miglior Berrettini, quello che ha fatto finale a Wimbledon l'anno scorso, quello che è tornato praticamente appena si è messo in piedi, ha vinto due tornei di fila sull'erba questo giugno. Quello è uno dei migliori Berrettini, però per averlo bisogna che sia bene fisicamente. Se Matteo non è al 100%, giocano Yannick e Lorenzo per forza. Uno dei Lorenzi, se c'è anche Sonego, non dimentichiamolo.
Ivan Abruci, ho sempre pensato in passato che Tartarin non fosse all'altezza del ruolo di coach di un pro. Pensate sia un caso che le vittorie di Musetti, Amburgo e ora Napoli siano arrivate in corrispondenza della collaborazione con Rihanna? Marianna è lì più o meno
Rihanna
sempre.
Rihanna è lì come un pappagallo sulla spalla del capitano
pirata,
Cino,
esatto.
sulla spalla di qualunque coach, di qualunque giocatore italiano da almeno 3 anni. Per cui non cambia nulla, caro Ivan, il lavoro è di Tartarini, quello che fa Rihanna, che è bravissima, è preparatissima, è un ruolo di consulenza e collante anche fra tutti i team dei ragazzi italiani che si muovono insieme, ovviamente come referente della federazione, ma ti assicuro che Rihanna non l'ho mai visto in vita mia, e io ho visto almeno 50 allenamenti di Musetti in campo, non va mai da Lorenzo a dirgli fai questo. Casomai scambia due parole con Tartarini e di solito chiede lui a Tartarini come si sente Lorenzo, come va, come va. Questo è quello che ho colto io stando lì con loro. Cioè non è un discorso, Tartarini è un tecnico della Madonna, caro Ivan, è un tecnico della Madonna.
Maurizio Canepa aggiunge su Rune che oltre a Tsitsipas ha battuto De Minaur in forma e Norri che lo aveva battuto 3 volte su 3, il ragazzo impara molto velocemente.
Ma siamo d'accordo, però a ottobre io metto gli asterischi vicino ai risultati, a marzo ci credo molto di più a quello che succede.
Anna Marta, dancer distante, dice che è triste e poi chi dice che è anche un po' preoccupata per Berrettini. Ah, che ne pensate? Abbiamo parlato prima.
Archiviare e andare avanti, ci sono annate così, ragazzi, nello sport. Io adesso non sono superstizioso, Vanni meno che meno, siamo dei positivisti orribili, crediamo solo a quello che vediamo, sentiamo e tocchiamo, proprio siamo bestie, bestie illuministe siamo. E però io credo nella, come dire, nelle tendenze, ok? Ci sono veramente, cioè, come ci sono, ed è oggettivo che sia così, anche se poi non è che poi, cioè, proponi questa cosa a uno statistico come Gibertini, giustamente ti mangia la faccia, però come ci sono partite che nascono male e finiscono peggio, ci sono annate sportive che nascono male e finiscono peggio. Ora, se vogliamo metterla sul piano della metafisica, se deve avere un paniere di sfiga di un certo tipo, tanto vale averle tutte insieme in un anno e non una all'anno per 5-6 anni. Cioè io spero che Matteo abbia pagato i suoi debiti con la buona sorte, no Vanni? Cioè adesso lascia stissene, frattanto alle Fannas non ci vai mai più. Mai più, magari l'anno prossimo sì, ma quest'anno no. Lascia sta Vienna, che te frega di Parigi. Cioè, se fossi Matteo adesso io prenderei, farei 2 mesi, proprio mi preparerei per la Davis, eventualmente con un torneo prima, se c'è qualcosa. E poi stop, starei lì a cesellarmi il fisico con un team intero di gente che voglio uno specialista per il mignolo del piede, cacchio, e uno per l'anulare, avanti così, e voglio come fare, chi ha detto prima che era preoccupato che diventasse una specie di Raonic, avevo letto un commento al volo, e in effetti è vero, Raonic del Porto, quella gente lì con potenzialità spaventose, fortissimi e minati da questi fisici di cristallo, cioè io adesso, in fin dei conti, siamo nella seconda parte della carriera, no Vanni? Ormai ne fa 26 l'anno prossimo Matteo, sappiamo che non è il tipo che a 35 sarà ancora stracompetitivo, però altri 5-6 anni al top ce li ha. Io comincerei veramente a proprio 2 mesi disteso sul lettino e stretching, allungamenti, tutto. Poi chiaramente sta in campo. Cioè, io voglio vedere Matteo arrivare in Australia che si scansano perfino i koala dallo spavento quando arriva. Però ci vuole lavoro sotto, purtroppo, e speriamo che lo possa fare.
Alantonico parla di Bellucci, non so, che ha vinto il torneo di Bergamo, se non vado errato, non sembra avere due colpi fortissimi che sono indicativi di un grande campione futuro. Come lo vedete in prospettiva, il primo anno in cui inizia a fare challenger ne ha vinti 2 consecutivi e ha già superato i vari Cobolli, Zeppieri che da anni fanno challenger. Io vorrei vederlo dal vivo, onestamente.
Sì. Ma io non l'ho visto un paio di volte, ha una bella mano, poi sei mancino. E vediamo, sì, gli ha detto bene, ma anche lì siamo a fine stagione, io sono contento, ne abbiamo un altro, certo. E poi vabbè, insomma,
ne abbiamo diversi, per colmare il gap. Ecco, quello
perché c'è Gibertini faceva notare che c'è un gap. Noi abbiamo bisogno di riempire il buco che sta fra il 50 e
fra il 60 e il 130, sì, esatto. Perché per il momento lì in mezzo ci sono Fognini e Chinato. Con tutto il rispetto per quello che hanno fatto, probabilmente non andranno avanti ancora molto a lungo. Abbiamo bisogno di qualcuno un po' più giovane che riesca a fare il salto ed arrivare in quella zona di classifica. Poi se va più avanti, benissimo, nessun problema, anzi, per favore, andiamo avanti tutti nei primi 10 se si può. Però per il momento c'è questo gap, cioè, dopo i primi 4 c'è una fascia che al momento manca. Che non è un problema perché abbiamo tanti giovani dietro che spingono, però questo è l'obiettivo di breve periodo, secondo me. Allora, andiamo avanti. Angelo Olori parla del servizio di Sinner, visto i miglioramenti di Musetti, che ha detto di Tartarino semplificato, non sarebbe il caso di semplificare anche quello, ma Sinner sta lavorando sul servizio da mesi, anzi,
mi piacerebbe sapere da Angelo dove diavolo dovrebbe semplificare il servizio.
Anche quello è un altro discorso.
Cioè, è più essenziale di così, muore. Cioè, l'unica cosa che sta facendo è quel brandeggio col polso per sciogliere un attimo la frustata finale, però il resto ha anche tolto il passetto, tutto, ragazzi, cioè più semplice di così diventa Medvedev, 1, 2, 3. Cioè, nel senso, però bisogna essere Medvedev. Non è che uno, sai Angelo, non è che uno dice, sappiamo tutti in teoria, cioè in teoria il miglior servizio in questo, boh, il sunto fra velocità di Mulinello, lancio non troppo alto e tutto, quindi un misto fra Kyrgios, Federer e Roddick, c'è stato, si chiamava Pete Sampras. E tutti hanno osservato per 20 anni, con la lingua fuori dall'ammirazione, la meravigliosa semplicità e scioltezza del movimento di Pete, ricordi? Con quel portare sulla racchetta con quell'attimo di ritardo che gli dava la pronazione finale, che era talmente naturale, tipo Edberg, ti ricordi? Quelli con la palla quasi dietro la testa che lo stesso la recuperavano in questa maniera, usando la leva ancora di più. È tutto chiaro, ormai c'è la videoanalisi, tipo videogame, tipo computer grafica, cioè proprio è una cosa, però è facile da dire. Implementare è ben diverso, Angelo. C'è gente che per un'intera carriera non è stata capace di lanciarsi correttamente la palla. Te le ricordi, Vanni? Tante ragazze, per esempio. Angelo, tu sei molto teorico, cioè, semplifichiamo. Chi è semplifichiamo? Sì, ma se fosse così facile, sarebbero tutti i professionisti, giocherebbero identico, con prestazioni altissime, e probabilmente vincerebbe il più in forma fisicamente, tecnicamente non sarebbero distinguibili, tipo i professionisti di golf, perché da profano, cioè, esatto, io so che adesso arriva un tecnico di golf e mi mangia la faccia, sì, dicendo che è chiaro che l'unghia del mignolo di Ballesteros rispetto alla spalla e all'anca opposto, ok, ho capito, ma io da profano vedo uno swing dei primi 10 del mondo di golf, mi sembrano identici, magari qualcuno più potente, qualcuno più preciso, non lo so, mentre anche un profano vede il servizio dei primi 10 del mondo e lo vede quanto sono diversi i movimenti. Cioè, c'è un motivo per tutto questo, perché il tennis ha una complessità esponenzialmente maggiore, per cui sì, semplificare, ma Angelo, ripeto, più semplice di così cosa deve fare Yannick?
Mauri è d'accordo con me, questa è sempre un'ottima cosa, ottima sulla cosa. Questione Napoli. Chiara Esposito dice: Simona, guilty or not guilty? Ecco, un attimo, andare, vorrei che si dipartisse da questa diciamo, brutalizzazione di qualunque procedura giudiziaria al televoto del Grande Fratello. Ci sono delle procedure, bisogna guardare le prove, sono state fatte analisi e contranalisi, adesso ci sarà la valutazione dell'antidoping, poi sicuramente ci sarà un appello, immagino, credo, e bisognerà vedere. Io credo che non sia in dubbio, dopo due analisi, che quella sostanza che si chiama, devo andare a leggere perché non la so a memoria,
la sostanza, di chi se ne pippa alla fine, la mia domanda è
Roxadustat, e quella sostanza fosse nell'organismo di Simone Halep, e bisogna vedere perché era lì.
Fa parte di, è un medicinale che serve solita categoria degli antinfiammatori più o meno forti,
eritropoietina, è la stessa,
ma sai,
la
Vanni, stessa... Chiara chiede guilty or not guilty, ma secondo me c'è una domanda ulteriore da fare: guilty or not guilty di cosa? Perché secondo me è stato fatto un errore. Io non credo che lei sia una che si dopa dicendo adesso mi siringo e miglioro le mie prestazioni. Sì. Ricordatevi che tutti questi, se la regola dice che puoi avere 50 di quella sostanza nel corpo, tipicamente parliamo di antinfiammatori, che sono la cosa che serve di più a evitare anche problemi, vista l'intensità dello sport di cui parliamo, tutti quanti hanno 49. Poi qualcuno può sbagliare, si ritrova a 51 e lo beccano. Ma non è uno che dice chi se ne frega, io mi piglio 100 e quello è il dopato. Cioè, io credo che chiunque sia... tipo i ciclisti, ti ricordi l'ematocrito? Cioè, questi avevano il sangue come yogurt, cioè, erano dentro le regole, ma se io vado dal mio medico, mi fa un'analisi e trovo quella roba lì, mi ricovero d'urgenza, ecco. Per cui, cioè, ciclisti che di notte facevano cicletta ogni 2 ore perché gli veniva la trombosi durante il giro, sì. Ecco. Ora, i tennisti non sono molto diversi, per fortuna è uno sport che è relativamente un'isola felice, perché è talmente tanto dipendente da destrezza manuale e preparazione tecnica. Però chiaro che i tempi di recupero cambiano se ti bombi. Ripeto, questi sono bombati tutti, ma bombati in senso legale. Se ti dicono che di quell'antinfiammatorio o del metabolite di quell'antinfiammatorio, non sono un medico, ragazzi, comunque il discorso è puoi avere 50 e di più è doping, sono tutti a 49.
Il problema...
Da Djokovic a Federer fino all'ultimo Pirla che gioca Challenger. Io ricordo, Vanni, la prima volta che andai a Umago da ragazzino, venne invitato in stanza da un doppista di cui non farò mai il nome, era sudamericano, era bizzarro, il suo compagno di doppio aveva una crisi, insomma, oh ragazzi, doveva venderci 2 head perché quelle nuove di Muster, le Prestige, quelle che erano appena uscite, verdi, non più rosse, bellissime. E lui aveva, non so, perché quella era gente che arrotondava vendendo le racchette per sotto, inculando gli sponsor, per dire, per questo non faccio nome. Comunque, entriamo in stanza d'albergo, mago da lui, stiamo parlando del ero ragazzino, anni 80. E questo aveva sul bancone della specchiera lì davanti al letto una farmacia. Cioè, una farmacia, cioè erano tipo, io ho contato una quindicina di flaconi. Ho dato giusto un'occhiata perché mi sembrava un'invasione della privacy andare lì a rompere i coglioni, però erano l'intera arco costituzionale di ogni tipo di antidolorifico, antinfiammatorio, pillole per dormire, stimolanti per svegliarsi e tutto. E tutte sono sostanze che sono lecite fino a un certo punto. Perché gli stimolanti per svegliarti ci possono stare anche per superare il jet lag, ma fino a un certo punto, perché sennò poi diventano... Cioè, questi sono tutti che stanno lì col bilancino a prendere il massimo che possono. E questa io credo è una che cosa... Simone abbia sbagliato, non si sia dopata, abbia semplicemente sbagliato una prescrizione del suo medico. Sì. Infatti cos'era? Era bassissima la percentuale.
Che sì, era molto bassa. Il discorso è questo, io credo che a livello mainstream esista il concetto che doping o non doping sia bianco o nero, e questo non è reale, non corrisponde alla realtà e purtroppo è molto difficile da far capire, anche perché il concetto stesso di doping è un concetto per sua stessa natura arbitrario, cioè si stabilisce che è doping perché si tira una riga da qualche parte. Vabbè, certo. E questa riga ogni anno cambia.
E le medical extension,
esatto.
Cioè, Serena è imbottita di antinfiammatori steroidei fino a un certo limite da tutta la vita, ma deve farlo perché si gonfia, ritenzione idrica, mille altri problemi, ha delle extension mediche. E allora uno potrebbe dire, che cacchio, ma perché io che non ho la ritenzione idrica non posso prendere quella roba che poi in realtà mi dà giovamento mentre gioco? Ma che devi fare? Non puoi mica dire a una, no, mi dispiace, siccome la ritenzione idrica io non ti permetto, o ti curi o giochi a tennis, non è giusto neanche quello. Cioè diventa quasi una questione politica se ci pensi, Vanni.
Pasquale De Toro chiede se il 2023 sarà l'anno della rinascita di Bouchard, che perché ha cominciato a vincere qualche partita, speriamo. Io dubito che riuscirà ad arrivare ai livelli che aveva raggiunto nel 2014, però insomma, se dovesse arrivare, che ben venga, anche perché a livello mediatico tira sempre un sacco. Sì. Ivan
Abruzzi, l'ha ripetuto il commento.
L'ha ripetuto. All'Antonico, vedendo i miglioramenti di Musetti, molti appassionati iniziano a dire che sarà Musetti il vero numero uno italiano e non Sinner. Vi sentite di sbilanciarvi? No. Io credo che questa cosa abbia preso piede perché purtroppo, e ribadisco purtroppo, esiste nel DNA italico grande passione per. E purtroppo il gioco dico purtroppo in senso così molto gnoseologico e purista, purtroppo Musetti avrà sempre più presa di Sinner perché è un gioco più bello da vedere.
Certo. Okay? Berrettini avrà più presa di tutti e due perché è più bello, basta, per cui insomma ognuno è forte a modo suo. Abbiamo tre fenomeni, no, e ti dico, secondo me vinceva più Berrettini di tutti gli altri due, però lo ripeto, in questo caso confesso simpatia umana infinita per Matteo, ma da tecnico le armi che ha Matteo non le hanno nessuno degli altri due, gli altri due hanno più tennis in generale, però nel tennis di adesso non sarà al massimo, però con due armi come quelle di Berrettini, se stai bene sei ingiocabile. Lorenzo dice, ma ti ho spiegato, no, non esiste il doping sistematico, se parliamo di cose tipo Germania Est di una volta, ma come ti ho appena spiegato, Lorenzo, sono tutti fino al limite e ogni tanto qualcuno sbaglia, o meglio, qualche medico immagino, no? Gli avrà sbagliato una prescrizione. Vanni, cioè, per esempio, sia Muratoglu che Cahill, che era l'ex, che se vogliamo avrebbe potuto anche togliersi Sassolini, ma in realtà sono lasciati bene, cioè si sono andati out of their way per difendere Simona, eh? Ora capisco Muratoglu che sarebbe, se vogliamo, quello responsabile dell'ultimo anno e mezzo, due, ma anche Cahill, che è stato con lei per 6 anni, e ricordiamo l'attuale supercoach di Yannick, e cioè ha detto chiaro, io non sono disposto a metterci qualunque cosa che Simona non ha mai coscientemente pensato di imbrogliare, non lo so. Sì, comunque sgradevole situazioni.
All'Antonico, uno dei segreti della longevità di Djokovic può essere legato al fatto che non tira tutti i colpi usurando il corpo, insomma, che il gioco di Djokovic non sia usurante mi sembra una presa di posizione
Alan dice che Musetti potrebbe essere molto avere più longevità di, guarda che Sinner è 3 volte più sciolto di Musetti, eh. Cioè il fatto che Musetti giochi benissimo non vuol dire che giochi sciolto, cioè la scioltezza di Sinner nell'accelerare dritto al rovescio è una cosa che, a parte qualche lungolinea ben colpito davanti al corpo, Lorenzo Musetti si sogna. Lorenzo è un dritto che è diventato cattivo perché ci lavora e ci entra brutale di spalle e muscolo. Il rovescio stesso, andate un po' a vedere quando carica l'incrociato stretto, che è meraviglioso, per poi aprirsi il campo alla manata sciolta a lungolinea, ma è una manata sciolta dietro quattro rovesci caricati con tutta la muscolatura della schiena in azione. Guarda che Sinner è 3 volte più sciolto di Musetti, se parliamo di semplice fluidità di movimento a colpire.
Angelo Lori fa lo stesso errore di cui parlavo 2 minuti fa e dice: mesi fa parlai con, non si mette l'accento o l'apostrofo sul fa, parlai con voi dicendo che il doping nel tennis è presente e voi non eravate d'accordo. Visto da chimico il tipo di sostanza elevata, non è per caso che si becca il doping amatoriale mentre quello professionale con medici a seguito molto bravi, no? Ora, se voi capite cosa c'è scritto,
no, ditemelo. Ok, Angelo, però... il concetto è quello che dicevo prima. Sono tutti, prendono tutti, ogni tipo di sostanza possibile e immaginabile che possa incrementare le loro prestazioni fino al limite della legalità. Ogni tanto qualcuno sbaglia.
Dal Gatorade in poi. Sì, è vero. Quando io dicevo che...
per semplice che sia.
Quando io avevo visto che Berrettini aveva bevuto tipo 3... lattine di Red Bull durante una partita, io dicevo, ma io sono un po' preoccupato perché
Red Bull... Se io bevo 3 lattine di Red Bull mi viene la tachicardia, cioè.
Sì, il Red Bull di caffeina, la caffeina è uno stimolante che è tra le sostanze proibite oltre un certo limite. Ivana Brusci, seconda domanda: avete feedback sul nuovo che avanza? Chi è il nuovo che avanza? Mattia Bellucci, al secondo challenger di filamento. Okay.
Sì, questo è 2 challenger. Vediamo, guarda, vediamo. Sono molto curioso. Questi ragazzi, ripeto, che mettano in cascina tutto quello che possono durante il fine della stagione, perché come ho spiegato prima, c'è fieno per molte più mucche del solito, dallo US Open in poi, e poi vediamo se questa cosa che, insomma, no, Vanni, una buona classifica ti fa iniziare il 2023, anche uno come Bellucci potrebbe cominciare a, per esempio, se prosegue ancora un pochettino a salire in classifica, potrebbe iniziare a evitare qualche qualificazione nei tornei più piccoli. Intanto vediamo, insomma, intanto comincia a essere in orbita Slam, metti che azzecca, vai in Australia, azzecca, entra nelle quali, azzecca 3 partite, ti cambia la stagione anche una singola qualificazione Slam, se ci pensi, mi metto nell'ottica di uno come Mattia Bellucci, e vediamo cosa succede adesso, dai, siamo ottimisti.
Luca Visigalli: ciao ragazzi, bene Musetto, mini Musetti, Matteo da spedire a Lourdes, non c'è un torneo, peccato, e organizzazione a Napoli da Circolo della Porchetta, come sta messo Sinner quando si rivede Kyrgios è sempre in Australia, no? Bisogna vedere se verrà a Torino a giocare le finals di doppio, perché sono qualificati due Kokkinakis in teoria. Beh, non lo so,
potrebbe farlo per amicizia, domanda, perché il Cocchi potrebbe gli dici
per soldi, ci sono
no, appunto dico, se il Cocchi gli dice ascolta Nick, qua stiamo parlando di 50-100 mila dollari a testa, così anche per farlo 2 o 3 giorni, perdere e tornare a casa, ok, è una bella scafonata di aereo, ma sotto 100 mila dollari sì,
per una settimana sì. Vabbè, andiamo avanti. Pasquale De Toro: com'è possibile che uno come Sabalenka faccia una marea di doppi falli? E il servizio l'abbiamo visto, a volte i meccanismi si inceppano, abbiamo visto anche Zverev, abbiamo visto tanta gente che...
Perfino all'ottimo Alassim, vi ricordate un anno e mezzo fa? Che si è incriccato il servizio e si ingobbiva ogni volta. Caro Pasquale, è uno dei colpi più complessi, purtroppo. Può sempre succedere di tutto.
Ho letto un lungo e dettagliato articolo su Il Post, sì, è fatto molto bene, sulle nefandezze di Napoli. È vero che Binaghi ha detto che si aspettano di pagare un'ammenda è buona lì. Troppo facile, no? E cosa dovrebbero fare? Cioè, li passiamo per le armi. Ragazzi, hanno sbagliato ad organizzare un torneo. Se pensate ai guai che combinano certi politici, certi magistrati, cioè cosa facciamo? Non è che dobbiamo impiccarli, ok? Un'ammenda ci può stare, amen. Oltre che una missione di errore, cosa che per Binaghi gli deve essere costata più che a Fonzi di Happy Days, ammettere di avere sbagliato. Ma il discorso è che io ieri ho ascoltato l'audio che ci hanno mandato i nostri amici da Napoli della conferenza stampa di fine torneo, hanno chiesto al direttore del torneo, c'è qualcosa che non rifareste? E lui ha detto, non mi affiderei alla Mapei. A quel punto se è tutta colpa della Mapei, allora basta, chiudiamo qui, andiamo a casa, perché non riuscire a vedere che ci hanno messo il del loro veramente è molto molto grave. Lorenzo Piacentini dice che Musetti ha fatto progressi veri sul sì, progressi che è riuscito a fare, no.
Lorenzo c'è questa cosa qua del coccio. Lorenzo, vatti a vedere come ha servito contro Alcaraz a Wimbledon. Sì,
contro Alcaraz Musetti a,
Open, Musetti sì. Non ha servito così mai in vita sua, neanche sognato di servire così. Il fatto che, cioè, poi certo che il bias dell'avvenimento recente è tremendo. Lorenzo, non guardare quello che ti ha fatto abbagliare gli occhietti negli ultimi tre giorni, ragione in termini di stagioni.
Possibile che Zeppieri abbia un rovescio che è più, poco più di una rimessa in gioco e non riesca a
migliorare. Invece non è male il rovescio di Zeppieri, secondo me. Deve solo convincersi a usarlo meglio. Non sono del tutto convinto che sia un brutto colpo, anzi, a me è piaciuto, fin da quando era piccolo.
Siamo veramente convinti, che sicuri che Nardi non abbia un grosso problema di gioco di gambe comunque? Raramente ho visto qualcuno muoversi così male all'altezza.
Eh? No, capito, aspetta che me lo ritrovo.
No,
mi sono perso.
Secondo lui Nardi ha un problema di mobilità, perché
Lorenzo, toglimi una curiosità, che livello ha giocato a tennis? No, chiedo, so. Perché cioè dal B2 vecchie classifiche in poi posso capire considerazioni simili, ma se no no, per favore, dai, su.
Laura Fracaro ci ricorda che
sì, e segnalo che hanno appena perso Bollelli e Fognini a Vienna, quindi direi che per le fan siamo praticamente finita.
La situazione è abbastanza fluida lì in basso, però sì, non è, sicuramente non ha aiutato aver perso Vienna. Adesso manca un solo torneo, vediamo. Lorenzo Piacentini, non vedo più questa differenza tra Musetti e Sinner, beh insomma, e quest'ultimo è stato superato.
Lorenzo, ti prego, su, dai. Vatti a leggere la classifica di uno e quella di Sinner, i risultati, poi ne riparliamo, dai.
Davide Minieri, un commento cielo. Sulle parole di Nastase, che ha detto che se fosse stata americana non si sarebbe saputo nulla. No comment, veramente, non merita neanche di essere presa.
Nastase ha avuto per tutta la vita un odio viscerale per Serena, che ha usato, in quanto donna nera, vincere troppo a tennis. No, guarda che non me ne frega niente. Se adesso mi arriva una misteriosa querela dalla Romania, l'accetto col sorriso. Ti assicuro che Anastase è uno di quelli che, insomma...
Marco Bottiglia, ammazzo famiglia. Vabbè, allora... Ecco,
lascia stava.
Paolo Rogora, felice per Musetti, ma Matteo condizionato da un problema fisico. Torneo di Napoli disastroso, certo. Per organizzazione. Non credo ci sarà il prossimo anno questo torneo. Già era una licenza annuale, insomma, francamente. Con tutto il rispetto, credo che ci sarebbe bisogno veramente di un capolavoro diplomatico per far sì che Napoli mantenga il torneo l'anno prossimo. Pensate veramente se Napoli mantenesse il torneo e Firenze no. Ecco, questa è una cosa che...
Vabbè, Lorenzo continua a trollare, lo saltiamo, ormai è andato. Pasquale dice che De Minaur, meglio di come l'abbiamo visto giocare, non può, ma sì, temo che quello sia il suo limite, perché è proprio un discorso di scricciolaggine fisica.
Per Milano è più favorito Rune di Musetti, secondo voi? Questo è Andrea Nao. Io penso a Draper come sorpresa. Per me Draper è uno che gioca veramente bene.
Sì, gioca veramente bene. Sì.
Gioca veramente bene, ha un gioco moderno. Sì.
Andrea, per me, per quello che abbiamo visto recentemente, nonostante la vittoria di entrambi in contesti diversi, Musetti gioca meglio di Rune.
Lorenzo Benestare dice per la legge di Murphy a Napoli è tutto quello che potevamo.
Sì,
è stato quello, sì. No, perché poteva andare molto, bastava che fosse piovuto
ti provi un paio di giorni, ciao, per cui vabbè, dai. Alessandra ci ricorda di nuovo,
onestamente non è vero,
Vanni, scusa, una cosa poteva essere plausibile aspettarsela, che non piovesse, è Napoli, anche se ottobre, cioè vai a vedere proprio le statistiche degli ultimi anni, piove un cazzo lì, per cui insomma, cioè dai, però dai. Alessandra ci comunica appunto che Matteo è fuori da Vienna ed è incerto per Parigi, come giustamente.
Su Nadal non ci sono notizie.
Si sta allenando,
vuol dire poco. Io sono convinto, devo essere sincero. Davide Minieri, che ne pensate dei Tsitsipas? Ne abbiamo parlato prima. Non credete che forse quest'anno, tra i casini di Djokovic, i casini della Russia, i problemi di infortunio di Zverev, i pochi tornei giocati da Nadal per l'età, sia stato un po' deludente? Sì. Molto più di un po' deludente, sì.
D'accordissimo.
Avrebbe potuto e forse dovuto colmare il vuoto lasciato spesso dagli altri, cosa che ha fatto solo a Monte Carlo. Io temo che ci sia un'onda lunga della finale del Roland Garros per lui e della finale dell'Australian Open per Medvedev. Io credo
non si sono ancora ripigliati.
Abbiano lasciato una cicatrice molto profonda. Fognini, Bolelli alle finals, no, riusciranno ad andare secondo voi? Sarebbe bello, però
è, ho capito, ma dovrebbero vincere Parigi.
Dovrebbero vincere Parigi, sì.
Cioè, ma senza neanche discutere, poi vedere se c'è qualcosa da raccattare, ma non credo, non c'è più tempo.
No, non c'è più nient'altro.
Appunto.
Chiara Esposito, il doppio del futuro della nazionale sarà Sonego Vassoni, ma sai, potrebbe essere... sarebbe bello se Vavassori riuscisse a raggiungere un ranking migliore in singolare, perché in questo modo potrebbero giocare più tornei insieme lui e Sonego, perché sta cominciando a diventare un po' problema così metterli insieme, soprattutto se Sonego dovesse riacquisire un ranking in singolare un po' più consono alle sue ambizioni e anche alle sue capacità. Vediamo, hanno giocato anche gli slam, cosa che non era in programma all'inizio dell'anno. Vediamo un po' quello che succede.
Vabbè, cioè, ogni tanto Andrea gioca con Brown, no?
Brown.
Credo. Dustin?
Ah, può darsi. Non...
Cioè, nel senso, beh, è chiaro che non può pensare di avere, diciamo, cioè Sonego, capisci, cioè, un torneo grosso in cui Sonego ti va in semi può diventare un problema per il doppio se sei dentro uguale. E però sono giovani, aspetta, vado, pensiamo, certo, sono giovani, ci sta, cioè va su Sonego, sì, comunque io la vedo come una bella scoppia, poi sono amiconi, che sarà tutto quello che vuoi, però insomma, vabbè, dai.
Lorenzo Benestare fa le sue considerazioni su Musetti e...
Concordo. Sì, bello talento, variazioni, Pasquale... speriamo di... Cioè, ecco, adesso a prescindere da tutto, Musetti nel tennis che conta fa bene al tennis che conta, questo è sicuro.
Mm-hmm. Pasquale De Toro, Benoit Paire si sta allenando all'Accademia di Nadal, secondo voi ci regalerà qualche altra emozione in termini di risultati? Chi lo sa, Cesidi
Liberatore... Se gioca al 100% altro che Kyrgios, no, è uno che non ha il dritto di che parliamo, però... Al 100% di divertimento, sì, ma non di prestazione.
Cesidio Liberatore chiede se Rafa può tornare al numero uno. È difficile.
Penso e spero di no.
Parte le speranze. Per Berrettini, Lorenzo Benestare spera in un 2023 normale, o almeno un po' meno sfigato. Ha detto che addirittura ha pensato di ritirarsi, vero? Quest'anno credo abbia sofferto molto questa sfiga, sì. Che gli è un po'
Lorenzo continua a trollare nel frattempo. Lui ce l'ha con Sinner per qualche motivo, non so, o gli ha investito il gatto facendo una prova di discesa con gli sci, non lo so. Deve aver fatto qualcosa a Iannetta, allora.
Il gatto delle nevi.
E allora, Angelo, non so chi risponda.
No, credo che si risponda da solo. Sta parlando della sostanza che è stata trovata nel sangue di, come si chiama? Simonale.
No, ok, poi Davide e Pasquale parlano di fra di loro. E Lorenzo Benestare augura il suo cognome a Berrettini nella nuova stagione, questa è bellissima.
Benestare, molto bello.
Scriviamo.
Sì.
Ok.
Spero che da Musetti non... selezione sbagliata. Non ha raggiunto il livello di Sinner perché è bravo a fare i tuffi.
Ma non ha raggiunto il livello di Sinner, punto. Intanto. Guardiamo la classifica e i risultati, poi ne parliamo. Allora, con tutto l'amore che possiamo... Cioè, ragazzi, avete idea di quanto siamo felici noi di avere questi ragazzi? Cioè, io e Vanni ci siamo coccolati come chioccio quando erano junior questi, da Zepere, Musetti. Io mi ricordo uno sguardo di Vanni che sembrava un padre affettuoso mentre stava parlando con Musetti a pochi metri da me, non so che cazzo stavo facendo io in America, che era stato appena rullato da Sebo Twild nella finale junior, perché quell'altra aveva 18 anni, era grosso il doppio, Lorenzo aveva 16 anni e mezzo, c'era rimasto di merda. Io ricordo di aver letteralmente consolato con la testa sulla spalla Jannik Sinner di 17 anni e mezzo, 18 a Vienna, dopo che era stato rullato da Monfils. Cioè, ti ricordi Matteo che emozionato che era perché gli ha fatto la prima intervista con me, sì, a Indian West? Cioè, questi ragazzi noi ce li siamo visti, su, avete idea di quanto gli vogliamo bene? Ecco, per capire. Però bisogna essere oggettivi, no Vanni? Bisogna essere oggettivi.
Allora, Per non aveva la testa quando ne aveva 20 di anni, figurati a 40, di solito migliora però, la testa di solito migliora quando si va avanti, non è come il fisico che aggredisce. Il tempo ha chiesto il conto pure a Federer che di talento ne aveva per sé eppure per un altro.
Ci saluta Francesca Giovannella, okay. Intanto non dimetti, tu salti i saluti delle donzelle, Vanni.
No, perché guardo le domande più lunghe. Stefano Farsetti, sempre in ritardo, ma noi ti accogliamo lo stesso. Pasquale De Toro, non è vero che non aveva la testa perché ha raggiunto quasi la top... Beh, non è vero, cioè si può raggiungere la top 10 senza avere la testa, quasi, cioè non è una cosa... Sì, sì.
Stefano ci ricorda che gli avvenenti, detti anche chicchi, sono fuori da Vienna, okay, probabilmente dalle finals, almeno che non vincano Parigi. Alessandro Stenco si domanda, guarda che la domanda di Alessandro sul fatto di Tsitsipas che potrebbe benissimo, ecco, guarda, è dura dire a qualcuno non sai fare il tuo lavoro quando porti un ragazzo di 22 anni a diventare il numero 3 del mondo, a vincere 1000, a vincere le finals, a fare i finali slam in cui non sa solo lui come non l'ha vinto col Parigi, o meglio lo sa Djokovic, e insomma, Novani, è dura dire a uno che non va bene il lavoro che ha fatto quel ragazzo. Se però l'ambizione è quella di sfondare, perché cosa vuoi sfondare? Se è stato 3 del mondo, cioè, cosa manca Tsitsipas? Diventare numero 1 e vincere slam, stessa situazione di Zverev, se vogliamo. Siamo lì, non lo so, forse un super coach alla Cahill, gente del genere, ma affiancato al padre, perché guarda che li vedo tanto uniti, cioè temo che l'effetto magari anche positivo e stimolante a livello tecnico di avere una nuova voce o qualcun altro all'angolo potrebbe essere controbilanciato dall'ansia di non avere un punto di riferimento che è da quando eri bambino. Che dici, Ivani? Guarda che sei duro qua, perché cioè capisco se uno col talento di Tsitsipas, se non fosse mai stato più che 20 del mondo, dice no, ciccio, Steph, cioè, apostolo, sei tanto simpatico, ma il ragazzo meriterebbe qualcosa di più per fare il salto di qualità. Ma guarda i risultati, cioè girano diverse 2-3 partite, Tsitsipas è già numero uno con due slam in cascina.
È vero,
cioè,
è vero.
Per cui, sai...
Davide Menieri racconta la storia di Per, che fu cacciato dalle Olimpiadi del 2016 per aver disobbedito. Io me lo ricordo, Ubaldo e il sottoscritto lo incontrammo in giro per l'impianto tennistico di Rio. Non gli fregava assolutamente niente, assolutamente niente. Proprio era chiarissimo e si è fatto gli affari suoi in maniera talmente palese da farsi buttare fuori squadra. Sì, quel comportamento è stato molto poco rispettoso, però lui è un personaggio fatto così, e d'altra parte si è visto anche quello che ha fatto. Maurizio Canepa, curiosità, secondo voi quali sono i miglior slam, i miglior 1500 e 250? Ovvio, per i 250 vince Napoli a mal basse sicuramente, ma allora poi bisogna vedere...
Pari merito US Open e Australian Open. Se mi portano l'organizzazione e le persone che ci lavorano dello US Open in Australia, non c'è partita. O se portano l'ambientazione dell'Australia in America, cioè, immaginate uno US Open che, sì, ma immaginate uno US Open che si gioca dentro Central Park, perché quella è la situazione a Melbourne, è una meraviglia.
Sì, è vero.
Il miglior 1000 Indian Wells non se ne parla nemmeno, il miglior 500 Acapulco, non se ne parla nemmeno.
Vai sul tecnico.
Per la piacevolezza di andarci, sia a vedere giocare che a giocare, e per gli stessi motivi il miglior 250 è Umago, perché stanno tutti da Dio, rilassati, grigliati di pesce.
Si può valutare solo quello che si è visto, per cui io non posso valutare, non so, Umago perché non ci sono mai stato, non posso valutare Madrid perché non ci sono mai stato. Io per un 250 io mi sono trovato benissimo a Winston-Salem. Perché
ho visto un'eclissi.
Perché l'impianto è straordinario, cioè c'è veramente un impianto straordinario, perché è quello che normalmente serve la Wake Forest University, è veramente straordinario. E poi la cosa veramente straordinaria per il sottoscritto, so che è una minuzia, però si parcheggia praticamente a 10 metri dalla sala stampa.
Oh, bello.
Forse
anche Umago.
E questa cosa probabilmente non è tenuta in giusta considerazione quando si guarda, non so, lo US Open o Miami.
Si fanno di quelle trottate.
Lì davvero è tutto rilassatissimo, c'è questa grande atmosfera. Vabbè, andiamo avanti.
Io faccio una riflessione che ti sintetizzo sul fatto che Simona, che si è ridotta le tette, povera stella, per giocare a tennis, cioè una con che arriva a modificare chirurgicamente il proprio corpo per essere più, trova difficile immaginare che abbia fatto qualcosa, ma sono d'accordo anch'io, qualcuno ha sbagliato, cioè è chiaro che, perché è oggettiva, no? L'analisi quella è, sono convinto che qualcuno abbia sbagliato, e secondo me siamo più dalla parte di qualche medico che segue Simona rispetto che Simona stessa. Certo che chiaramente la responsabilità oggettiva è tua, per cui te la prendi e cerchi di uscirne meglio che puoi. E poi dice, chissà se c'era davvero Red Bull nelle latine con lo sponsor di Matteo.
Può anche darsi, è vero, però è più complicato mettere altre sostanze in una latina.
Angelo chiede di Berrettini, gioca solo in doppio, che hanno giocato poco insieme.
Hanno giocato poco insieme, e se devi mettere insieme due che non giocano insieme, metti due che abbiano un valore, proprio un un valore assoluto superiore. Cioè Berrettini Sinner, sì. E con tutto il rispetto a Vavassori, non è Sinner. Siete brutti ma bravissimi, grazie.
Apprezziamo la sincerità, caro Giuseppe.
Grazie, Giuseppe. Il tennis russo ogni anno è in continua evoluzione, soprattutto nel femminile, dove ci sono una marea di giocatrici molto forti. Da cosa dipende secondo voi? Fame?
E poi sono tanti.
Geni, perché fisico.
L'altezza media delle ragazze russe rispetto alle spagnole e alle italiane, insomma. Quindi, qual è il migliore? Sì, secondo me è quello.
E poi un ruolo diciamo un ruolo di grande rilievo dello sport nella società e soprattutto come ascensore sociale. Questo sì, va detto. Alessandro Neri, secondo voi qual è il miglior giovane italiano che potrebbe sbocciare presto in maniera definitiva? Cosa vuol dire
definitiva, sbocciare?
Sbocciare,
cioè tipo esplodere, farsi vedere. Nardi okay. C'è già vicino.
Lorenzo, questo torneo è stato bellissimo. Vediamo che dice. A un certo punto la finale è ripresa anche da bordo campo. Ma avete mai visto un torneo così divertente? No, effettivamente è stato molto divertente. Devo essere sincero. Io ero molto dispiaciuto per le persone che hanno lavorato dal torneo, perché capisco che questa gente ci ha dato l'anima, ha lavorato veramente tanto.
Non ho potuto neanche esprimere grandi opinioni, perché sappiamo che chi controlla il tennis in Italia, se provi solo a dire ah, poi ti scordi un sacco di cose, no, io non ho problemi.
È vero, il silenzio
assordante di gente che io stimo profondamente e che non smetterò di stimare dopo questa settimana, ovviamente, e che non ha speso una parola per Seppi, per quello che è successo a Seppi, per dire, come ci fosse un diktat, e sto parlando di gente che, insomma, di solito su Twitter e su ogni altro social, appena un giocatore italiano si taglia un'unghia del mignolo, mette lo scoop, ecco, quello per dire, insomma, non deve essere stato facile.
Sai cosa mi hanno detto? Che cioè, chi lavora in quell'ambiente mi hanno detto, io non ho mai ricevuto un diktat proprio in senso stretto del termine, ovvero
basta vedere cosa succede a chi dice.
È quello il problema, è che di fatto matura una volontà di autocensura per spirito di conservazione, e secondo me è ancora peggio. È ancora peggio, perché si crea questo ambiente tossico in cui si governa.
Su Twitter digitate Andrea Sasseppi Napoli e vi assicuro che non serve la bacchetta magica per farvi vedere quanto brillano per assenza opinioni, considerazioni o semplicemente un che peccato, eh? Non bisognava mica scrivere fit merda come ti permetti, però insomma un fit, che peccato fit, ci potrebbe stare, no? Fit, cioè, un che peccato ci potrebbe stare, no? Sì, cioè, Andrea Seppi, a parte giustamente quando si è ritirato tutti a scrivere articoli su articoli, perché io una volta quando Seppi aveva 14 anni gli ho offerto una pallina di gelato, cioè l'aneddotica a 300, poi gli fanno una fetenzia totale, mutismo e rassegnazione. A me sta cosa mi dispiace per loro, perché conosco personalmente tutte le persone di cui sto parlando e so che gli ha bruciato tantissimo anche a loro. Evidentemente Ubi Maio minor cessat a livello di lavoro, che devi fare? Vabbè, dai.
Enrico Maisti, buon pomeriggio. Secondo voi la guerra in Ucraina ha influito sul rendimento dei tennisti? Sicuramente sì. Sicuramente più alcuni che altri. Rublev secondo me l'ha presa molto male, perché
Rublev era punto di vista a terra.
Sì. Alan Tonico, se Sampras fosse stato coetaneo di Federer, come sarebbe andata la storia del tennis? Io lo so.
Dipende. Avrebbe vinto sul veloce, ma sul veloce gliel'hanno tolto. Sampras in questi anni qua, con quel dritto, cioè il dritto, adesso sto per dire un'eresia, ma l'ho scritto anche anni fa, ho ricevuto plauso soprattutto dagli addetti ai lavori, che è la cosa che mi interessa. Il dritto di Sampras, adesso come adesso, girava a poco più di 2000 rpm. È stato uno degli ultimi, cioè ha fatto ancora in tempo essere misurato da Yandel. Ti ricordi il pazzo che in maniera molto più precisa di qualunque rilevazione Orcai contava i giri con le telecamere ad alta definizione? Bene, il dritto di Sampras, ora come ora, sarebbe considerato un colpo filante, veloce, non complesso, non pesante, relativamente facile da incontrare. Cioè, se lo mette sulla riga ti fa punto, è ovvio. Ma un dritto come quello di Sampras, con così poco top spin e così poca cattiveria nel cercare gli angoli esterni, uno come Djokovic ne faceva cioè già Hewitt ne faceva polpette verso fine della carriera, ti ricordi, con la mazzata di passanti ogni volta. Immaginati una bestia come Nadal o Djokovic. Cioè, probabilmente però Pete, essendo il fenomeno che è, avrebbe in qualche maniera cercato di caricare di più il colpo a sua volta, ma il suo era un tennis che era fatto per palle che schizzavano via basse e veloci. Gli togli quello, uno come Sampras, sono problemi, eh.
Allora, vabbè, Lorenzo dice che è stato Seppi a fare la Macumba Napoli. Robert di Coimbra Churchtown. Quanto impiegherà Sinner per riprendersi la batosta allo US Open? Si è già ripreso. Non era una finale, cioè, se fosse stata una finale sarebbe stato diverso, però. Chiara Esposito, Serena ha detto che ci sono altre possibilità del suo ritorno. Non è vero. Le sue parole sono state estrapolate fuori contesto e sono state riprese in maniera totalmente. Ci sono altre possibilità che mi rivedete giocare se venite nel giardino di casa mia, che è un po' diverso, perché vuol dire che lei giocherà chi per lei non tornerà alle competizioni. Lorenzo Piacentini, dite che sono che critico sempre il servizio? No, ma Musetti gli riconosco progressi importanti su questo colpo, mentre persino Olori, che è il più grande fan di Sinner, critica chi gli ha insegnato questo servizio troppo meccanico e complicato.
Ok, allora segnaleremo a Riccardo Piatti che Piacentini e Olori hanno qualcosa da dire al miglior tecnico in senso puro del mondo su come è stato impostato il servizio di Yannick Sinner. Vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, con simpatia, però facciamo che ognuno sta nel suo. Cioè, anche perché sennò diventa un refrain che dopo un po' stufa.
Tra i vari qualificati, ragazzi, che hanno concrete possibilità di qualificarsi alle Next Gen Finals, chi pensate possa essere un vero crack? Cosa vuol dire crack?
È una bomba, uno che esplode. E quasi, ne ho visti parecchi giocare dal vivo, Davide, io rimango coi nostri. Cioè, se considerare crack gente come Musetti o anche come Runa, che ha appena vinto 2,50, però sono quelli. Draper gioca molto bene, ma lo vedo un attimo più indietro e per gli altri vediamo. Vediamo, per adesso i nomi sono quelli.
Lucia Zanotti, siete sempre i migliori, grazie. Secondo voi, tra i giovani italiani, chi ha più la visione tattica? Nadal. E chi ce l'ha più al mondo?
Nadal.
Sì.
Nardi è un piccolo computerino da tennis. Ed è una cosa che siete poco abituati a vederlo giocare ancora, ma guardate che è affascinante il modo in cui ogni singola palla che fa è quella giusta. Poi magari la sbaglia tecnicamente, ma la palla giusta Nardi la fa sempre, Danni. Guarda che è una cosa straordinaria quel ragazzo. E sì, poi Rafa, la gestione agonistica di Nadal, cioè quello che è successo a Melbourne questo gennaio andrebbe fatto vedere, cioè tipo come tirare fuori sangue dalle rape. Ecco, si fa così. Perché veramente, no Vanni, è uno dei torni più incredibili che abbia visto vincere qualcuno, in quel modo, con quegli avversari, con quell'andamento dei match, che roba.
Tampone negativo per Lucia, che ha fatto l'abbonamento, ma quante volte l'ha preso il Covid? A me sembra che sia sempre positiva. Antonico, Seppi secondo voi si aggiungerà allo staff di Sinner e in quel caso potrebbe dare un contributo utile?
No, non è necessario.
Secondo me non ne ha voglia. Lorenzo, Maestrelli ha speranza di migliorare quel diritto? Perché no. Se avesse un diritto sarebbe davvero tanta roba, ma anche il servizio secondo me.
Sì, vabbè, insomma, non stiamo adesso a cercare i peli nell'uovo.
No, ma Estrelli è uno che potrebbe, diciamo, seguire la strada di Berrettini dal punto di vista del tipo di gioco, se riesce a solidificarsi dal punto di vista mentale. Guardate che la semifinale che ha vinto Berrettini è da fuori di testa. Vogliamo parlare di che la partita che ha vinto? Vabbè.
Sì, sì.
Pasquale De Toro, ricordate di quando si parlava di Napolitano e Quincy come delle nuove stelle italiane? Sì, adesso la stessa fine la sta facendo Melania Delai.
Nessuno ha mai parlato di Delai come la nuova stella del tennis italiano, hai pazienza. Cioè, brava, ci sta provando, ci continua a provare, le auguriamo ogni bene, ma nessuno ha mai detto neanche lontanamente questa diventa fortissima. Questa è una ragazza che è dotata, perché insomma, comunque, qual è la migliore classifica di Melania? Guarda, io l'ho vista l'ultima volta quando sono andato a palleggiare con Adelchi Virgili, ti ricordi a Padova? Cos'era, 3-4 anni fa, che lei era lì che si allenava, che a me piace molto, però da lì a dire questa diventa un fenomeno, insomma. Allora, vediamo un po', Delai ha come miglior... No, non c'è neanche sul... Ecco, quando nulla trovi sul sito della WTA non è un buon segno. Ma comunque, insomma, stiamo parlando di una ragazza che per adesso sta navigando, cosa, intorno al 200?
Andiamo a vedere.
Andiamo più su, un po' più giù. Io le auguro ogni bene, e deve mettere insieme un po' di cose. Io l'ho visto giocare diverse volte da vicino, mi ricordo anche in Australia, da junior.
Io vedo che il suo best ranking è 512.
No, così male? No, dai, no, più su,
questo, Melania. Questo comunque, mi dicono.
Vabbè, le auguriamo ogni bene, ma insomma per ora siamo ancora parecchi gradini più in là, diciamo, rispetto a, al tennis vero.
Stefano Farsetti parla di Pegula, che ha vinto il torneo di Guadalajara e salirà, è salita al numero 3 nella classifica, e io devo essere sincero, questa potrebbe stare a bere cocktail in una villa a Saint-Tropez. Cioè, e invece è lì che gioca i tornei di tennis, si è fatta tutta la trafila dei torneini, brava. Insomma, che cosa bisogna dire? Brava. Perché non è facile
Vanni,
trovare...
Scusa, hai ragione, 512. C'è da fare. Cioè, qua si parla di università, stiamo ancora cercando di finire le medie, parliamoci chiaro, ecco. Vediamo un po' di andare avanti con calma.
Sì. I media sportivi americani, purtroppo il tennis femminile è molto nell'ombra di Serena Williams, quindi speriamo che con le finali alla Fort Worth ci sia un po' di diciamo un po' di boost da questo punto di vista, però purtroppo non è, le notizie non sono bellissime da questo punto di vista. Mago Gabriel, due parole sul suo connazionale Federer. L'idea di Luca Baldissera di presentarsi a Basilea come
Bolboi
era mia, infatti, vabbè, forse adesso. Poi la diamo anche a Ubaldo, perché è venuto anche lui. Comunque, fatto che invece abbia deciso di andare a novembre a Tokyo per un evento Uniqlo, c'è un problema diverso. E non almeno presentiare a Basilea sembra una scelta sbagliata con la S di dollari. Che ne pensate?
Che Federer era un'azienda, lo era già quando giocava, era più importante l'azienda Federer che il giocatore Federer quando giocava, figurati adesso. È una scelta aziendale da quel punto di vista comprensibile.
E poi a Basilea ci può andare anche gli anni prossimi, adesso onestamente. Stelline da Roberto Schiadoni.
Basilea, se vuole, si fa intitolare il campo e anche tutto il quartiere. Grazie mille, allora, Stelline, Lorenzo.
Roberto Lorenzo Piacentini, secondo me ha tanti il gioco di gambe, concentratevi su Maestrelli. Se permette facciamo quel che ci pare, così, giusto. Allora, Nadal rientra per Torino e Davis, io ho i miei seri dubbi, caro Mago Gabriel.
Okay, giustamente Angelo Lore ha detto no, tenetevi separato da Piacentini. Angelo, ti chiediamo umilmente scusa, era stato lui a tirarti in mezzo.
Mi sto
Lorenzo
facendo la conta di chi preferirei vedere a Milano, io dico Zeppieri, perché è tanto
Lucio,
potente.
Ci arriva, okay. Va bene. Un abbraccio, saluto, un bacione a Mary Star. Non abbiamo visto Piraino. Non abbiamo visto, tu hai visto Piraino? Io non ho visto Piraino.
No.
Sì, e Pasquale, ci sono stati articoli dove si è parlato di lei come un gran talento. Mi stupisco. Ma va bene. Lucia dice che avrebbe visto solo questa volta, siamo confusi, giusto?
Ok.
E quando ci ritroviamo, torneo 2023 ormai, cara Lucia.
Salvatore Fancello, volevo spendere una parola su un giocatore che ha avuto una regressione costante nell'ultimo anno, Caruso, da quelli Verbi a fine partita con Fognini, effettivamente una discesa infinita. A me personalmente dispiace parecchio, anche a me, perché è una bravissima persona, ragazzo molto tranquillo. Davvero, mi dispiace,
poi
però
Lorenzo,
sai...
Sì, anche a me, guarda, caro ragazzo, proprio carino,
sì.
Sabbo.
E il problema è che è un tennis che è molto faticoso, cioè per lui rimanere ad alti livelli vuol dire dover lavorare veramente tanto. Maestrelli...
Lorenzo dice che Maestrelli diventerà più forte di Berrettini, vabbè.
Può anche darsi, ma speriamo.
Chi lo sa, però vabbè, lo lasciamo perdere. E la Paoletti gli piace anche per diritto e rovescio, ma serve quasi con niente. Se tu nel servizio per Lorenzo non esisti. Basilea è velocissimo, non me lo ricordo, francamente sarà veloce. E Stefano ricorda che Matteo Viola, che delle mie parti ha fatto un ragazzo coccolissimo, seguirà fra gli altri Melania Delai, non solo lei, e speriamo che la cosa gli faccia bene. E un salutone a Gian Domenico. E che ci chiede anche lui di Mattia Bellucci, sì, è interessante, ci vuole un po' di fisico e di castagna, però quando vedi uno mancino che la tocca bene, già di default uno quando è mancino e ha buona manualità rompe le balle a chi è di là. E poi vediamo cosa ne esce a livello di fisico e continuità. Dai. E stessa cosa dico a Giuseppe, che sì, mi ripeto, quando hai mano e sei mancino già parti 15-0 e poi vediamo che succede. Dai.
Lorenzo ha sbagliato secondo me chat.
Sì, vabbè, ma perché Lorenzo secondo me è un malato di social, che ha messaggi pronti,
esatto.
Come stavo discutendo su un forum politico, bene, e poi ci ha messo dentro Binaghi, ok, anche Filippo che è arrivato tardi, Morselli ha visto un grande incredibile, noi siamo d'accordo. E chi sarà le finals, gli otto nomi, chiede Mary Star, i primi otto che vedi adesso in classifica, perché ho l'impressione che non ci sia grosso spazio per grandi rivoluzioni.
Sì, l'unico
chi potrebbe scavalcare qualcuno.
Fritz, sono Fritz e Hurkacz che sono lì, poi vai Sindel ancora comunque un po' lontano, anzi tanto lontano, e quindi sì, forse Fritz è l'unico, io Hurkacz lo vedo un po' in difficoltà in questo periodo dell'anno, però dovrebbero essere loro.
Mago ci chiede i pronostici per Vienna e Basilea, che io manco mi ricordo che gioca, se ti verrebbe da dirti Team e Federer come al solito, ah no? No, a parte di scherzo, Mago.
Curiosità per Alcaraz, vedere un po' che...
Sì, curiosità per Alcaraz, ripeto, aspettatevi sorprese di ogni genere, perché non è un caso che succedono sempre. E se dovete puntare soldi, puntateli su quelli che veramente devono, per esempio, far punti per le finals, che sia singolo o doppio, che sia senior o next gen, perché sono quelli che daranno l'anima. In questo momento un professionista a fine stagione, se vince o perde un quarto di finale a Vienna o Basilea, non gli frega nulla, parlo dei top. Mentre invece per altri potrebbe essere significativo. Tutto qua. Dai,
Vanni, vamos. Sì. Grazie mille per la vostra attenzione. Mi raccomando, continuate a leggerci su bitennis.com. Seguiremo anche i due tornei di questa settimana. Avremo un inviato a Vienna e poi ci sarà la cavalcata finale. Federico Bertelli, che è là. Poi avremo ovviamente l'ultimo Master 1000 della stagione, il figlio illegittimo dei Master 1000, Bercy, e poi ci sarà la cavalcata con le WTA Finals, dove ci sarà il sottoscritto, le Destiny Finals, vado a Fort Worth, sì, postaccio orribile, vabbè comunque, fa lo stesso. Facciamo così, e poi le ATP Finals e poi l'esperanza italiana in Coppa Davis, potrebbe essere la ciliegina sulla torta della stagione. È davvero tutto da Vanni Gibertini
e Luca Baldissero, un abbraccio, alla prossima settimana, ciao a tutti.
With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.